dire, una soluzione giudiziaria annunciata, nel senso che si sapeva da tempo che probabilmente il processo non sarebbe andato avanti per la difficoltà di individuare esattamente i poliziotti che avevano massacrato Mark Howell davanti alla scuola Diaz. La difficoltà era duplice: da un lato riuscire a capire chi erano i poliziotti che materialmente avevano picchiato Covell, e Covell era stato picchiato per lungo tempo da una pluralità piuttosto estesa di poliziotti, e chi aveva in qualche modo assistito o comandato l'operazione. E qui la difficoltà era di ragionare sulla catena di comando, che è stata per molti aspetti indecifrabile per molti mesi e per molti anni rispetto a quanto accaduto alla Diaz. Nello specifico, la procura ha tentato di svolgere delle indagini. Anche in questo caso si è scontrato con una sorta di muro di omertà, così l'hanno definito i giudici in una sentenza, nel senso che la polizia ha fatto quadrato rispetto ai propri uomini e le informazioni, le indagini sono state molto difficoltose. La procura si è dovuta rassegnare al fatto che, insomma, i poliziotti che materialmente avevano picchiato Covell non sono stati individuati. Non ultima ragione sta il fatto che mancano quei segni identificativi che invece le polizie di mezzo mondo hanno, che invece in Italia non sono mai stati attuati, nonostante ci sia una raccomandazione sul punto del Consiglio d'Europa e nonostante ci sia un codice etico della polizia europea che prevede che invece i poliziotti debbano, quando partecipano a manifestazioni o a situazioni di ordine pubblico, debbano avere dei segni identificativi sul casco e sulla giacca, per cui evidentemente ci fossero stati quei segni identificativi noi avremmo potuto in questo caso risalire all'identità di quelli che avevano picchiato lungamente Mark Howell.
E quindi siamo di fronte all'ennesima archiviazione, all'ennesima chiusura nei confronti dei poliziotti e delle loro violenze, mentre ormai è diventata definitiva la condanna nei confronti
evidentemente della matrice fascista del codice Rocco, un teatro fatto fare indagini ad ampio raggio, avere molto più spazio sul piano investigativo con intercettazioni ambientali, telefoniche e quant'altro. Quindi a volte spesso la procura utilizza, almeno nel caso torinese, una contestazione così forte proprio per poter in qualche modo indagare in profondità, dopodiché non è detto che la contestazione resti in piedi o abbia gambe per andare avanti.
Claudio, cosa rischia uno che prende devastazione e saccheggio?
La pena va da 8 anni in su, non mi ricordo se da 8 a 15 o da 8 a 20, comunque da 8 anni vuol dire che se ti danno anche le generiche scendi attorno ai 5 anni e qualcosa, quindi attorno ai 6 anni se ti va bene.
Uno sproposito,
anche perché spesso i reati che vengono inglobati all'interno della devastazione e saccheggio sono reati di resistenza o di danneggiamento. Per cui c'è tutta una prospettiva e una problematica che la giurisprudenza ha avanzato tra il rapporto che può sussistere tra reati di devastazione e saccheggio e altri reati commessi nelle manifestazioni. E qui ci sono due orientamenti: c'è un orientamento forcaiolo che dice oltre alla devastazione e saccheggio ti posso contestare anche le lesioni e una serie di reati che prescindono in qualche modo dal reato più grave, e un'altra giurisprudenza che ritiene invece che tutti i reati che satelliti che in qualche modo rientrano nell'ambito dell'attività commessa nella fattispecie del 419 siano unitari e quindi rientrino in un unico reato singolo. Ciò nonostante è un reato punito con pene stratosferiche, quindi insomma è evidente che quando lo si utilizza la procura tenta di portare a casa un risultato sanzionatorio di una certa rilevanza, perché se non cade quella contestazione i giudici comunque danno delle pene straordinariamente alte, come è avvenuto a Roma.
Quello che colpisce è il fatto che per questo tipo di reato non sia necessario provare il diretto coinvolgimento da parte di questo o di quel compagno nell'attuazione di questa o quella condotta, ma il fatto di essere meramente presente sul luogo in cui questo avviene e di non intervenire direttamente per impedirlo.
No, non è proprio così. Qui in realtà la problematica è uguale a quella di tutti i reati concorsuali. Quei reati plurisoggettivi, cioè commessi da una serie di persone, si tratta di capire come addebitare le singole responsabilità, e qui gli orientamenti sono i più disparati evidentemente, però la questione è riferita al concorso di persone, non tanto al reato specifico di devastazione e saccheggio, sulla quale evidentemente ci sono punti di vista anche in giurisprudenza molto diversi. Prova ne è che abbiamo sentenze di proscioglimento, di assoluzione di fronte a mera presenza o connivenza generica, invece sentenze che calcano la mano anche sul concorso morale, anche qui ovviamente i giudici non la pensano tutti allo stesso modo.
Però non è il reato, in quanto tale,
ma è la problematica relativa a qualsiasi reato di concorso.